Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti. Da Claudio.
Ed Anna, sì. Ave Maria.
Ave Maria. Oggi si festeggia l'Addolorata, ma come si fa a festeggiare l'Addolorata? Si festeggerebbe nel modo più giusto, versando lacrime, dire: quelle spade, quelle spine che hai nel cuore, te le abbiamo conficcate noi, con i nostri peccati. E allora il festeggiare per fare la festa dell'Addolorata, ma come la festeggiamo? Dovremmo pentirci di aver combinato guai, di aver offeso questo cuore immacolato che l'abbiamo reso addolorato dai nostri peccati. Abbiamo condannato a morte suo figlio e insieme a lui abbiamo condannato a morte anche lei, perché se non è morta fisicamente, ma certamente è morta misticamente. Pensate, se Padre Pio ebbe a dire queste frasi, questa frase: io muoio infinite volte, in ogni istante, di ogni tipo di morte. Padre Pio, la Madonna può dire questo? E come lo può dire? Ecco, pertanto abbiamo condannato a morte anche la mamma. E per festeggiarla dovremo fare una confessione fatta bene e pentirci del male che abbiamo fatto, e da oggi in poi non lamentarci più, ma riparare il male fatto e riparare anche i peccati dei nostri fratelli, eccetera, eccetera. Comunque intanto facciamo l'atto di riparazione, dove nell'atto di riparazione, è vero, contiene proprio anche i meriti infiniti del suo Sacratissimo Cuore, del Cuore Immacolato di Maria. Allora, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Se lodato e ringraziato in ogni momento.
Santissimo e divinissimo sacramento.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Sia lodato, ringraziato, amato e riparato in ogni momento.
Il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso, e per i meriti infiniti del suo Sacratissimo Cuore e del Cuore Immacolato e Addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare della mia parrocchia, ecco, possiamo dire, e in tutti i tabernacoli del mondo.
Sopra ogni cosa
e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, o mio Signore, chi non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Diciamo, i dolori di Maria sono fra l'altro il vedere che i figli che Gesù gli ha affidato, dice questo è tuo figlio, ecco in lui ci siamo tutti noi, vanno perduti e il sangue di Gesù Cristo è il sangue diciamo misticamente sparso anche dalla Madonna, sono stati sparsi in vano. Pensate che disprezzo, no? Il demonio cosa riesce a fare, no? Allora, senti le notizie, vero? Questo vale anche, diciamo, in particolare per il caso pugliese, vero? Cioè, la ragazzina morta lapidata a colpi di pietra. Però, questa ragazzina, prima è stata uccisa spiritualmente con i peccati della carne, no? E poi anche fisicamente. Ma di questi tempi ormai si sente, si parla di femminicidio, ma insomma sta succedendo di tutto e di peggio. Ecco, ma queste benedette donne, vero, devono anche pensare che sono state create per diventare madri, no? Non per diventare collaboratrici del maligno, collaborando nella seduzione e tutte le cose che gli stanno appresso, no? Ecco, vedere una ragazza che la Madonna voleva che andasse in paradiso, ammazzata due volte, una volta spiritualmente e una volta fisicamente. Oggigiorno, siccome di peccati non se ne parla più, e anche quando si fanno le catechesi e anche le catechiste, mi diceva proprio prima una ragazza che vogliono che faccia la catechista, cioè però, sai, parlare dei 10 comandamenti è meglio fare delle allusioni, ma non si può proprio dire le cose come sono. Allora dice, mi hanno chiesto di fare la catechista, rifiutati, perché tu devi fare la catechista di Gesù Cristo che è verità. Se devi fare la catechista del demonio che è menzognero, rifiutati di fare la catechista. Non si può servire a due padroni, vero? Pertanto rifiutati. Chissà che un po' alla volta, vero, anche coloro che sono addetti ai lavori si rendono conto che i cristiani sono stanchi, vero, di stare al gioco, del doppio gioco. E io guardo al cuore immacolato e addolorato di Maria e sotto la croce devo sentirmi anch'io sotto la croce e dire: i miei peccati hanno condannato a morte Gesù Cristo. Quando io commetto un peccato mortale, io grido in quella folla che gridava a morte Gesù Cristo, libero Barabba, c'eri anche tu, cioè no, non parlo di te Anna, dico c'eri anche tu ascoltatore o ascoltatrice della radio Buon Consiglio, se hai fatto peccati mortali, no? Per cui hai gridato a morte Gesù Cristo e adesso ti presenti con quella faccia come se tu non avessi, cioè non facessi parte di coloro che hanno detto libero Barabba. E qui Barabba altro che libero, il cornuto, e come libero addirittura gli apriamo anche le strade, no? Addirittura rinneghiamo Gesù Cristo che è verità, vero, per servire a lui che è il menzognero. Insisto, insisto e insisto. Ricordatevi questa frase, ma scrivetevela con un carboncino sul muro della vostra casa, buttate via qualche quadro che non serve a niente, scrivete quello che vi serve per salvarvi l'anima. Prima della carità viene la verità. E siccome la carità viene trasformata in parola amore, immagina che questi si presentano con le parole tesoro, amore, amore, devono dire io ti odio, non ti amo, no, falso, bugiardo e ingannatore. Tesoro, io ti amo, la prova dell'amore, la prova dell'odio è quella là, no? E ste ragazzine, dico, sti genitori che credono, finiranno male anche loro, perché praticamente il Signore gli ha affidato dei figli perché non devono solo generarli nella carne come fanno i cagnolini, ma devono generarli anche nello spirito, per cui devono trasmettere la vita fisica e la vita spirituale. L'addolorata è addolorata perché perché è madre spirituale nostra e l'abbiamo rinnegata. E vorremmo andare d'accordo con i protestanti per rinnegarla ancora di più, per metterla fuori gioco e dire, guarda, tu non c'entri proprio niente, no? Pensa che bello, no? I figli che rinnegano la maternità della Madonna, no? È terribile. Allora, l'addolorata, si fa presto a parlare dell'addolorata, ma bisogna sapere cosa significa l'addolorata. Ecco, sette spade, una spada ti trafiggerà l'anima. Si presenta a Fatima con le spine che trafiggono il cuore. Ma insomma, questi cosiddetti figli, che dicono di esserlo, però, ma che tu davanti a una madre conciata così sei indifferente, non scoppi in lacrime e cominci a dire concedimi di riparare a tutti i peccati, soprattutto quelli impuri, che hanno offeso il tuo cuore immacolato, per cui il trionfo del cuore immacolato sarà anche trionfo sulla sporcizia, se no che trionfo sarebbe il cuore immacolato se non trionfa sulla sporcizia, eh? E allora, però, queste cose qua, ma che cosa vuoi? Uno deve sapere, ecco, chi ha vinto la partita di calcio, chi è Miss Italia, deve sapere il prossimo circuito di Formula 1, la Ferrari a che punto è, puoi sapere di che colore devono essere i capelli, le mesh, le unghie nere, verdi, gialle, ma non vi rendete conto che il demonio vi sputa in faccia, vi prende in giro, dice siete tutti rimbambiti, non vi siete accorto che siete servi miei, dovreste essere servi del Signore, vero? E invece siete servi miei. Ma come si fa? Ma come si fa? L'addolorata, è una parola l'addolorata, tu guarda l'addolorata come conciata, da chi? Da te. Ecco, e tu la guardi come se fossero stati gli altri a dire ma forse è stato un pittore che ha fatto questo quadro dell'addolorata. La Madonna era impietrita dal dolore ai piedi della croce, impietrita dal dolore, capite? Impietrita cosa vuol dire? Come paralizzata, i dolori erano così intensi che si è rimasta paralizzata. E così. Allora, questa morta ammazzata, quell'altro fidanzato che ha ammazzato quell'altra, quell'altro fidanzato che ha ammazzato quell'altra, ma cosa siamo? Ma che è sta roba qua? Ma questi si sono ammazzati prima di essersi uccisi fisicamente, no? Femminicidio, no? Ma dico, queste benedette donne, vestitevi da cristiane, no? E dite, sentite, cosa volete da me? Cosa vuoi da me? Cosa vuoi fare? Ah no, io ti voglio bene, guarda, se mi vuoi bene, tanto metti le mani in tasca, no? E comunque io ritengo che il tuo amore eventuale, il tuo bene, deve essere manifestato nel rispetto, perché io non sono tua. E colui che mi ha creato non vuole che io mi dia in pasto, vero, a queste belve quadrupedi feline e sporche pure, no? Suine vorrei dire anche, no? E vi riempite di filmati, di cose schifose, ecco, e tutte queste cose qua. E i frutti sono questi, no? E non si può far finta di non vederle queste cose, di non saperle o di non interpretarle alla fine, no? Andate in giro con le braghette corte, ma cosa sperate? Che qualcuno vi dica, ah che bello, diciamo rosario insieme, è impossibile, no? Ecco, allora Anna, scusami, perché queste cose, notizie, le senti, no? Allora, ne hanno ammazzata una l'altro giorno, ne hanno ammazzata una un mese fa, ne hanno ammazzata un'altra 15 giorni fa, e una di qua, e l'altra di là, e una trascinata con la macchina, e quell'altra ammazzata lapidata. Però, vedete, questi sono i frutti delle virtù mancate e dei peccati commessi con leggerezza. E nessuno parla, i tempi sono cambiati, sì, in peggio, e vedete i frutti di questo tempo che è terribile, non potevate nascere in un secolo peggiore, ma i figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori che tacciono e sono contenti, dice se mia figlia ha delle belle gambe, ma io sono contenta perché è mia figlia, capito? Allora che le faccia vedere pure. E se mia figlia è fatta bene, è giusto, è mia figlia, l'ho fatta io, per cui, ecco, capite? Ecco, ma Anna, scusami, sai.
Il vanto proprio, sì, sì, di dover mostrare queste bellezze. Ma
che bellezze, ma tu pensa, adesso è un sacco di vermi la bellezza.
Esatto, mamma mia. Bene, dai, proseguiamo allora.
Sì, che bello vedere un cadavere, diciamo, con le mosche che gli girano attorno, no? E se tu pensi che Belzebul vuol dire il dio delle mosche, tu fa conto, no? Subito le mosche ti assalgono, il dio delle mosche le manda tutte quante, no? Sopra il corpo, il cadavere, vero, di uno che praticamente non ha, ecco. Ma queste cose qua, come si risolvono? Diciamo che non ci pensa nessuno, quasi quasi vengono benedette, quasi quasi, no? Ma Anna, procedi.
Sì, la prima lettura, allora, sì, l'autore, sì. Dimmi, scusa. Posso? No. Allora, l'autore sacro ripercorre in breve la vita di Cristo, l'intensa preghiera, le sofferenze, la sua obbedienza alla volontà del Padre e la morte redentrice. Egli infatti, quale sommo sacerdote, ha elevato preghiere e suppliche al Padre e ha annientato se stesso per obbedienza, accettando, benché fosse il figlio unigenito di Dio, l'ignominiosa morte di croce, divenendo causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono, ossia per quanti sul suo esempio si conformano in tutto alla volontà divina. Dalla lettera agli Ebrei. Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono.
Sai Anna, io torno sempre a quel concetto, ormai ce l'ho davanti, quello di Caino e di Abele, no? Allora, sono forse io custode di mio fratello, di mia sorella? Ma sti cristiani, ma dove sono sti cristiani? Ma questa frase dovrebbe colpirci e farci morire di dolore, no? Sono forse io custode di mio fratello? Ma qui non si tratta soltanto di una morte fisica, perché anche quelli che tacciono sulle morti spirituali, anche costoro dovranno rendere conto a Dio, perché anche loro non avranno detto «sono forse io custode di mio fratello?». E i genitori che non curano i figli, non li insegnano e non li preparano a vivere secondo la legge di Dio, ecco, costoro, dico, sono forse io custode di mia figlia? Sono forse io custode di mio fratello? Capite? Per cui qui abbiamo la fabbrica dei Caini, ma nessuno ne parla perché è un titolo terribile, Caino, no? E uno lo è tranquillamente, ecco, e non si cura. Ma sei Caino anche perché, guarda, davanti alla Madonna, no? Inconciata in quel modo lei vede le anime che vanno all'inferno, tu non si muove neanche una lacrima, sei un Caino. Ecco, anche tu hai collaborato a conficcare quella spada, e quella spada, siccome è fatta conica, vero, c'ha una punta, alla Madonna gli è stata conficcata fino all'impugnatura, cioè l'uomo è talmente crudele che non gli basta soltanto di pungerla, ma continua a spingere questa spada finché arriva all'impugnatura. E allora, Anna, diciamo che io sono qua, vi parlo così perché io sto ancora nella casa di cura, vero? Ma vedo le persone, prima una mi dice, no, una infermiera, chi era, mi dice, doveva fare qualche cosa con me, e dice, prego. E io gli ho detto, fosse vero, naturalmente questa non ha capito bene, no? Dice, come dice... No, dico, lei mi ha detto che prega, no? Io le ho detto, fosse vero, ma poi prega veramente lei? ma veramente no, allora non ho indovinato, ho detto bene. Quell'altra che mi dice il mio compagno, ma dico, ma dove siamo arrivati qui? Ma cos'è, un immondezzaio a sto mondo qui? E poi ci sono morti ammazzati, ma per forza. Vabbè, Anna, io direi di fare così, no?
Sì.
Perché credo che tu sia anche molto... cioè, queste mie esplosioni, vero, sono date anche perché... possibile che non ci sia nessuno che alza la voce per difendere i diritti di Dio, hanno diritto tutti quanti, gli orsi, le foche, tutti quanti hanno i diritti, no? C'è il WWF che protegge le specie protette, ma sti disgraziati di uomini, chi è che li protegge? È possibile che non ci sia un WWF cristiano che protegga i cristiani dallo sterminio? In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Bisogna vedere se ti sei rifugiato in Dio, però, per non essere deluso, perché tu non ti sei rifugiato in Dio. Difendimi per la tua giustizia, tendi a me il tuo orecchio. Guarda che il Signore non è sordo, sei tu che sei sordo quando Lui parla a te. Vieni presto a liberarmi, sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva. Perché mia rupe e mia fortezza sei tu, per il tuo nome guidami e conducimi. Sì, uno che ha fede prega così, vieni presto a liberarmi. Ma chi mi può liberare? Solo il Signore. Sì, per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva. Ma tu, se non ti rifugi nei cuori di Gesù e di Maria, tu sei fatto a pezzi. Perché mia rupe e mia fortezza sei tu, per il tuo nome guidami e conducimi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Alle tue mani affido il mio spirito, tu mi hai riscattato, Signore Dio fedele. Capito? Scioglimi dal laccio che mi hanno teso. Ma sai quanti lacci ci sono in circolazione? Ma quando uno, se... i puri di cuore vedono, e vedono anche i lacci, non vedono solo Dio, vedono anche i lacci, no? Per cui li evitano. Ecco, quando uno è impuro, non vede né Dio e neanche i lacci, no? Per cui è già preda, è catturato e impacchettato dal maligno. Ma io confido in te, Signore, dico, tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani, liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Ma però tu i nemici manco li vedi. Perché secondo te oggi tutto quello che si vede è tutta roba buona, no? Per cui nemici, ma che nemici? Noi anche se saremo invasi, non solo, siamo invasi da nemici spirituali, Padre Pio diceva che oscurano il sole la quantità di demoni, no? E poi saremo invasi anche da altri nemici, però siccome siamo ciechi non vediamo né quelli e neanche questi. Quanto è grande la tua bontà, Signore, la riservi per coloro che ti temono. La dispensi davanti ai figli dell'uomo a chi in te si rifugia. Allora, quanto è grande la tua bontà, Signore, la riservi per coloro che ti temono. Ma questi non temono proprio il Signore, perché dicono che non esiste, l'inferno non esiste, il demonio non esiste, e allora quando ci finirai dentro ci crederai. Così rispondeva Padre Pio, perché tagliava corto, sai, non faceva mica tanti discorsi, no? Ebbene, Anna, allora io direi, poi sarebbe la sequenza, ma io direi la sequenza la leggiamo se avanza del tempo, perché mi pare di averne occupato troppo. E allora adesso tu invece leggi il Santo Vangelo e con il commento di Don Dolindo.
Bene, allora, Gesù, prima di rendere l'anima al Padre, affida Maria Santissima Giovanni, il discepolo che gli amava, volendo con ciò darle per figli tutti gli uomini, perché sia guida e modello per ogni cristiano sulla via della santità. Quindi raccomanda alle cure del discepolo prediletto quanto ha di più caro e prezioso, sua madre, che invita ognuno di noi, nella persona di San Giovanni, ad accogliere la Madonna nella nostra vita, perché l'amiamo e la prendiamo quale sublime modello imitandone le virtù. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù, allora, vedendo la madre accanto a lei il discepolo che gli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Ecco, passo allora a San Giovanni con relativa meditazione di Don Dolindo, eccomi. Sul Calvario stavano le pie donne che piangendo avevano seguito Gesù fino al luogo del supplizio. Al principio avevano dovuto starsene in lontananza, come dicono gli altri evangelisti, perché i soldati non avevano permesso loro di avvicinarsi fino alla croce. Ma quando il cielo si coprì di tenebre e lo spavento invase quelli che erano sul Golgota, esse si fecero più ardite e si avvicinarono. I soldati, d'altra parte, compiuto il loro ufficio tristissimo, non ci si opposero, perché passato il primo impeto di curiosità nel popolo che era accorso alla crocifissione come ad uno spettacolo, secondo la frase incisiva di San Luca, si era stabilita sul monte una certa calma. Stavano immobili e come impietrite dal dolore. Con lo sguardo fisso Gesù, per seguirne l'agonia e col cuore straziato da un'angoscia indicibile. Maria Santissima era là e pregava per le anime di tutti i secoli, unendosi al sacrificio del suo figlio. Era corredentrice e compiva questo nobilissimo ufficio implorando pietà per i peccatori. Ora Gesù, vedendo la madre sua e vicino a lei il discepolo prediletto da lui, disse alla madre sua: «Donna, ecco il tuo figlio». Vide la madre sua non solo con uno sguardo esterno, ma con uno sguardo interno. La vide madre sua in quel momento nel quale gli rappresentava tutta l'umanità peccatrice. La vide come la donna, la novella Eva, la madre di tutti i viventi. E poiché egli era re nell'immolazione, la vide regina dell'universo. Perciò la chiamò donna e non madre. Donna equivaleva a signora nobilissima ed era un termine di riguardo presso gli ebrei. Gesù però chiamò così la madre sua per una ragione più grande e la riguardò signora e regina dei redenti, costituendola loro madre. Egli in mezzo ai suoi spasimi amava immensamente gli uomini e il suo amore volle assegnare loro una madre divina, perché per lei avessero trovato più facile accesso ai tesori che egli elargiva redimendoli. E questo è il significato letterale delle solenni parole di Gesù. Non esitiamo ad affermarlo. È questo che egli intese principalmente dire affidando Giovanni a Maria. Egli assegnò Maria come madre a Giovanni e soggiunse, rivolto al discepolo: «Ecco la madre tua». Lo fece perché egli l'avesse riconosciuta, onorata e amata come tale. Quale mistero sublime si nascondeva in quelle parole di Gesù, semplici ed operative, come quelle della consacrazione. Egli sulla croce formò la sua chiesa e dal suo cuore aperto le diede la vita, come dal costato aperto di Adamo fu formata la donna. Maria, che aveva dato a Gesù il corpo reale, doveva dargli anche il corpo mistico. Ed egli perciò la costituì madre di tutti i redenti, madre del sacerdozio in una maniera particolarissima e madre della Chiesa. Giovanni fu certo il primo figlio prediletto di Maria, il primo che la riconobbe come madre e ne fu devotissimo. Ma non fu il solo figlio diretto, diciamo così, di Maria, né la sua filiazione adottiva fu solo un simbolo di quella degli uomini. Egli invece li rappresentò tutti, e la parola di Gesù si riferì alla universale maternità di Maria. È una verità, ripetiamo, che risulta chiara dal testo e dal contesto evangelico e che ci fa sentire presenti tutti sul Calvario, ai piedi della croce e ai piedi di Mamma Maria. Imitiamo San Giovanni, che ha ricevuto Maria per madre. Facciamola dimorare nell'anima nostra e dichiariamo la regina delle nostre attività. Consacriamole la vita perché essa la rinnovi e la ridoni al Signore. Facciamo passare tutto per le sue mani affinché tutto sia consacrato e benedetto da lei. E noi, sotto il suo manto materno, possiamo presentarci con maggiore fiducia al trono e al tribunale di Gesù Cristo. Amen. Ecco, forse è bene chiedere una breve pausa musicale per poi riprendere con San sì. Luca. Bene?
Sì, allora chiediamo la pausa musicale. Io ho questo tormento, sai, del Caino, no? Penso alla legge per l'aborto, no? Sono forse io custode di un fratello che il Signore vuole che nasca e io lo ammazzo, capite? Ma capite dove siamo arrivati noi? Abbiamo le leggi per essere Caini e ti danno del Caino se non permetti di uccidere le persone, no? Pensa al demonio come è riuscito a fulminare i cervelli degli uomini che non sono più capaci di pensare. E va bene, Anna, allora chiudiamo questo spazio musicale, ma io veramente mi sento male, no, non è che mi sento male, diciamo, interiormente nel vedere e constatare queste cose, no? Perché se non ne parliamo, se nessuno ne parla, se nessuno le dice, continuiamo a cantare Chiesa di Dio, popolo in festa, io ho detto che bisogna cambiare il nome. Chiesa di Dio, popolo infestato, non in festa, infestato. E va bene, allora chiediamo la pausa musicale.
E ci ritroviamo tra poco, Ave Maria.
Ave Maria. Bene, Anna, possiamo proseguire?
Sì, 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 certamente.
Vero?
Certo, abbiamo... certo.
Sì, tu sei abbastanza fornita, perché io
abbastanza,
non ho...
Abbastanza, sì, adesso.
Sì, sì. Ah, perfetto, allora sì, sì, allora a te la parola.
Ecco. Allora, la Madonna, San Giuseppe e Gesù Bambino si recano al Tempio per i riti della purificazione della madre e della presentazione e riscatto del primogenito. Sotto le apparenze della consuetudine rituale si cela il mistero dell'offerta del Redentore, cui è intimamente associata la Vergine Madre in qualità di corredentrice. Infatti, mentre il santo vecchio Simeone addita il divino infante quale segno di contraddizione, profetizza anche alla madre la terribile spada di dolore che trapasserà la sua anima nell'ora amara della passione, patita per salvare l'umanità peccatrice. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Passo a Don Dolindo, la meditazione di Don Dolindo, San Luca capitolo secondo, la presentazione al Tempio. Maria Santissima, essendo purissima Vergine, Madre di Dio, non era soggetta alla legge della purificazione né a quella della presentazione del riscatto del suo Figlio Divino. La donna, infatti, che partoriva un maschio, era considerata immonda per 40 giorni, per tutto quello che di macchiato e di sensuale accompagna la generazione. Ed il figlio primogenito era considerato per legge appartenente a Dio e non poteva essere della madre senza che essa l'avesse riscattato. Ora Maria aveva generato per opera dello Spirito Santo, senza che il parto stesso avesse minimamente violato la sua verginità immacolata. Gesù poi, come vero figlio di Dio, non aveva bisogno né di essergli consacrato né tantomeno di essere riscattato. Egli però e la sua Santissima Madre si sottoposero alle usanze legali per umiliarsi e per darci l'esempio di ogni virtù. E quindi vollero comparire innanzi al mondo come creature qualsiasi. D'altra parte era logico che fosse così, dato che non era ancora giunto il momento di far conoscere il grande mistero che si era compiuto. Ora, se Maria non fosse andata al Tempio e non avesse offerto Gesù, sarebbe apparsa agli ignoranti come una violatrice della legge, il che Dio non volle permettere. Essa in realtà, più che purificarsi, andava a purificare, profumando di purezza immacolata la terra ed il tempio delle figure e delle promesse, più che offrire a Dio il Figlio Divino che già gli apparteneva, lo offriva alla terra come Redentore e Re d'amore, e si umiliava legalmente, ma era regina nel compiere la legge di profeti. Perciò la Chiesa, nella festa della purificazione, canta mirabilmente: adorna il tuo talamo, Sion, e ricevi il Cristo Re. Accogli Maria che è la porta del cielo, poiché essa porta il Re della gloria, nuovo lume. Si arrestò la Vergine, presentando con le sue mani il figlio generato innanzi l'aurora. E Simeone, ricevendolo nelle sue braccia, annunziò ai popoli che egli era il Signore della vita e della morte, ed era il Salvatore del mondo. Questo è il vero significato e la vera luce del mistero della purificazione di Maria e della presentazione di Gesù. La Sacra Famiglia, dunque, giunse al Tempio, attraversò l'atrio dei pagani e l'atrio delle donne, e salì 15 scalini che portavano all'ingresso posto tra l'atrio delle donne e quello degli israeliti. Il sacerdote di turno al tempio asperse Maria con il sangue di una vittima e fece su di lei alcune preghiere. Maria era curvata, tutta soffusa di ineffabile purezza, tutta santa, fiore purissimo, aspersa di sangue come di rugiada di umiltà. Subito dopo fece l'offerta prescritta, che consisteva per i meno poveri in un agnello di un anno dato in olocausto e di un colombo o di una tortora, e per i poveri in due colombi o due tortorelle. Maria scelse l'offerta dei poveri, perché era povera, ma in realtà essa non poteva offrire l'agnello avendo nelle braccia il vero agnello di Dio, non poteva dare un simbolo quando ne presentava il compimento. Era andata al tempio sotto le apparenze dell'umiliazione legale, ma in realtà essa compiva in quel momento le figure e le profezie del passato e donava al trono di Dio la vera vittima per i peccati degli uomini. Per il riscatto del primogenito si versava un obolo di 5 sicli. 5 monete ridonavano il figlio alla madre e al padre, i quali venivano così a riconoscere il diritto di Dio sulle sue creature. Maria presentò il figlio divino al padre ed offrì 5 sicli per riaverlo. Era l'ultima figura che splendeva nel tempio, poiché quei 5 sicli adombravano le 5 piaghe con le quali il Redentore avrebbe egli riscattato l'uomo per darlo a Dio. Gesù Cristo, coperto della veste dei nostri peccati, rappresentava in quel momento l'uomo e riscattato coi 5 sicli esprimeva in sé il riscatto che avrebbe avuto l'uomo. Egli era il Redentore che doveva riscattarlo, ma offrendosi a Dio con la veste dei nostri peccati rappresentava innanzi a lui l'uomo peccatore e lo segnava simbolicamente nel prezzo del riscatto che egli stesso gli avrebbe dato con le sue piaghe e la sua morte. Il grande mistero che si compiva sarebbe sfuggito a tutti se un santo vecchio chiamato Simeone non l'avesse svelato per ispirazione divina. Egli era decrepito, giusto e timorato di Dio, cioè secondo il testo greco santo e contenzioso osservatore di tutto ciò che riguardava la religione. Aveva passato la vita aspettando la consolazione di Israele, ossia il Redentore, ed aveva pregato intensamente perché il tempo della sua venuta fosse abbreviato. Ora, nelle sue preghiere aveva avuto dallo Spirito Santo per interna ispirazione la rassicurazione che non sarebbe morto senza vedere il Messia, essendo egli molto vecchio. La rassicurazione equivaleva ad un annunzio dell'imminente compimento delle promesse divine. Nel giorno nel quale Gesù fu presentato al Tempio, Simeone sentì una di quelle ispirazioni interne alle quali è difficile resistere. Avvertì una profonda gioia nell'anima, un senso di raccoglimento e nel medesimo tempo un'espansione di cuore che gli faceva volgere il pensiero a Dio, pregando con facilità, con impeto di amore e con la sicurezza di essere esaudito. Sono infatti questi i sentimenti che comprendono un'anima circonfusa da una luce speciale dello Spirito Santo. Era attratto verso il Tempio e si sentiva un vigore particolare in tutta la persona che lo spingeva come se fosse stato sorretto. Uscì in fretta, andò alla casa di Dio e vi trovò Maria, Giuseppe ed il bambino Gesù. Fu una visione per lui. L'umiltà, ed il candore della madre immacolata. Erano come aureola di luce intorno al bambino che aveva tra le braccia. Il raccoglimento e la semplicità di San Giuseppe erano come profumo di fiori che lo adornavano. Egli capì subito il mistero dell'infante divino e domandò in grazia di prenderlo fra le braccia. Lo prese e si sentì tutto vivificare dalla grazia. Il cuore gli ardeva nel petto e lo Spirito Santo gli effondeva nella mente una grande luce di verità. Volse gli occhi al cielo e, sostenendo il bambino, esclamò: «Ora lascia, che se ne vada in pace il tuo servo, Signore, e secondo la tua parola, perché gli occhi miei hanno veduto la tua salute, da te preparata al cospetto di tutti i popoli, luce per illuminare le nazioni e gloria del popolo tuo, Israele». Parlò tutto d'un fiato, senza interrompersi, senza posare, come San Zaccaria nel suo cantico. Le idee erano in lui non una riflessione, ma una gran luce, e fluivano da lui come un fascio di splendori che niente poteva arrestare. Ormai la terra non aveva per l'anima sua nessuna attrattiva, ed egli considerava la morte come una liberazione dall'esilio. Gli occhi suoi avevano veduto la salute del Signore, cioè il Salvatore, e l'aveva anche veduto l'anima sua, perché gli aveva creduto. Egli infatti lo confessò per quello che era veramente: compimento delle divine promesse, luce di verità per le nazioni e gloria ineffabile del suo popolo Israele. L'accento ispirato con il quale Simeone parlava era così solenne che Maria e Giuseppe rimasero meravigliati delle cose che si dicevano di Gesù. Non si meravigliarono che Simeone le avesse dette, come spiegano alcuni interpreti, ma si stupirono di ciò che egli diceva del bambino, come dice esplicitamente il Sacro Testo. Essi avevano una fede immensamente più grande di quella di Simeone e conoscevano più profondamente quello che egli diceva. Ma è proprio della fede il godere della luce che conferma la verità e l'ammirarne di più l'armonia nei riflessi che essa spande d'intorno. Maria e Giuseppe vivevano più ardentemente di quello che credevano, poiché la conferma che ne dava Simeone era per la loro mente una luce viva e per il cuore una fiamma di amore. Si meravigliavano perché ammiravano, non perché dubitassero. E la fede loro si espandeva come luce anche nella ragione e come amore nel cuore. Si meravigliavano perché si umiliavano internamente, pensando di non apprezzare convenientemente il dono ricevuto da Dio. Si meravigliavano nell'impeto della loro gioia interiore, perché la gioia profonda è sempre unita allo stupore per ciò che la diffonde nell'anima. Maria e Giuseppe non avevano parlato a nessuno del grande mistero dell'incarnazione, eppure Simeone ne era a conoscenza per il lume dello Spirito Santo. Era dunque meravigliosa questa espansione della verità che preludeva la sua diffusione per tutta la terra, per lo Spirito Santo. Simeone era vecchio e come tale sentiva un senso di paternità per quelli che erano giovani ed un'espansione di bontà verso di loro. Vedendo Maria e Giuseppe in un grande raccoglimento di amore, ne fu maggiormente intenerito e li benedisse con l'effusione affettuosa di un vecchio pieno di bontà. Preso poi da una novella ispirazione, si rivolse a Maria e le disse in tono solenne, parlando di Gesù: «Ecco che questi è posto per rovina e per risurrezione di molti in Israele e per segno di contraddizione, e la tua stessa anima sarà trapassata da una spada e così verranno svelati i pensieri di molti cuori. In poche parole, aveva tracciato il cammino doloroso del Redentore e quello di sua madre. In Israele molti gli avrebbero creduto e si sarebbero salvati, ma molti l'avrebbero rinnegato e si sarebbero perduti. Egli sarebbe stato segno di contraddizione delle autorità costituite e per le anime prive di rettitudine. L'anima, poi, di Maria sarebbe stata trapassata da una spada di amarissimo dolore nelle contraddizioni del figlio e nella sua dolorosa morte. Le contraddizioni opposte al Redentore sarebbero derivate da malanimo e perciò avrebbero svelato la malignità di quelli che le avrebbero opposte. Così avvenne a Gesù. E così avviene in ogni tempo alla sua Chiesa, corpo mistico, nel quale continua l'opera sua salvatrice e la sua passione. Quelli che non seguono la verità si perdono e traggono motivo di dannazione da quello stesso che dovrebbe salvarli. La Chiesa è segno di perenne contraddizione da parte degli empi di tutti i secoli, e l'anima sua è trapassata dalla spada del dolore morale in mezzo alle persecuzioni violente e sanguinose. È così che si manifestano i pensieri di molti e si rivelano le loro intenzioni. Amen.
Vedi, Anna, quando Dio parla, cioè lo Spirito Santo fa parlare, ecco, come il vecchio Simeone, ma quelle non sono parole di Simeone, quella è parola di Dio. E naturalmente bisogna considerarla tale. Allora, tu pensa due parole, no? Dice, ora lascio al Signore che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la salvezza, no? Domanda, noi possiamo dire, ora lascio al Signore che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la salvezza? Siamo pronti a partire? Non siamo pronti a partire, perché non abbiamo fatto la penitenza dei nostri peccati, e se abbiamo qualcosa da patire brontoliamo e poi diciamo che il Signore è ingiusto, no? Per cui lo accusiamo addirittura, lo condanniamo addirittura, no? Addirittura, dico, capita anche questo, Per cui ora lascia il Signore che il tuo servo vada in... Facciamo l'esame di coscienza, siamo pronti a partire noi come il vecchio Simeone? Credo proprio di no.
Assolutamente.
Ma poi dice, segno di contraddizione. Il cristiano che non è segno di contraddizione non è cristiano, perché deve opporsi al male decisamente, e se fa così vengono svelati i pensieri di molti cuori di false personalità che magari anche ci governano, vero? Pertanto, se tutti stanno zitti e facciamo finta di non aver capito, non ci interessiamo di quello che ci hanno proposto, noi non siamo segno di contraddizione. Il segno di contraddizione è il distintivo del cristiano vero, del cristiano che non vuol sentir parlare di cose che mettano sotto i piedi la verità. Per cui non ci sono arrotondamenti e non ci sono, è vero, aggiustamenti della parola di Dio, che cerchiamo anche di cambiare, addirittura sentir dire da un personaggio elevato ad essere il generale, no? Vero? Che dice, ma non c'erano mica i registratori quando parlava Gesù, ma non si può mica stare zitti, no? Allora, quando ci sono da far scioperi, vero, perché si chiude una fabbrica, ma blocchiamo le autostrade, le ferrovie, noi siamo cristiani e non accettiamo che venga messa sotto i piedi la verità che è Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è verità. Quindi quando noi mettiamo sotto i piedi la verità, mettiamo sotto i piedi Gesù Cristo, e poi vado a fare anche la comunione, è vero? C'è anche il coraggio di fare la comunione. E allora capite? Cioè, il cristiano è una persona seria, una persona che è disposta a rinnegare se stesso, le proprie comodità per seguire Gesù Cristo ed essere segno di contraddizione. Certo, ci sono metodi, modi, diciamo, oltre che parlare bisogna pregare, offrire sacrifici per la conversione dei poveri peccatori, perché noi consideriamo che anche questi personaggi che hanno grosse responsabilità e dovranno rendere conto a Dio, comunque sono nostri fratelli, per cui noi non vogliamo essere Caini neanche con coloro che volevano farci diventare Caini noi. Ecco, e così Anna, io intanto mi fermo, no? Perché adesso sì. Tu hai ancora delle belle cose. Da,
sì, vero? Sì, Casa Mariana però, dispone sì di un bel libretto, settembre, sì. Il mese dell'Addolorata. Certamente sì, sì. Ci sono delle meditazioni di Padre Stefano che sono bellissime proprio veramente.
Sì. Ecco, sì, leggi, allora Anna, leggi pure.
Sì, queste paginette perché ci sono veramente considerare.
Mi sembra giusto e doveroso nel giorno in cui si festeggia la trafitta,
esatto.
Vero, la, da sette spade, gridare, vero, perché è un atto di giustizia gridare sulle cattiverie dei cristiani caini, sì, che trafiggono il cuore della Madonna, invece che riparare, no, facciamo, trafiggiamo con altre spine ancora, ma invece di togliergliele ne ficchiamo delle altre. Bene.
Ecco, allora, tra i diversi significati spirituali della spada che ha trapassato l'anima della Madonna, c'è soprattutto quello legato alla triste e dolorosa realtà dei nostri peccati, dei peccati di tutti gli uomini, del passato, del presente e del futuro. Sappiamo bene, infatti, che la spada dei nostri peccati è stata in certo senso la vera protagonista micidiale nel trapassare l'anima della Madonna. Sono stati i nostri peccati, infatti, che crocifiggendo il corpo di Gesù sulla croce, hanno concrocifisso anche l'anima della Madonna, trapassandola da parte a parte, così come i chiodi hanno trapassato da parte a parte le mani e i piedi di Gesù, e la lancia di Longino ha trapassato il cuore di Gesù crocifisso. Spaventosa è la visione che ebbe Gesù nell'orto del Getsemani, la notte del Giovedì Santo. Alla vista della somma spaventosa delle colpe e dei delitti degli uomini di tutti i tempi, per i quali egli doveva e voleva immolarsi, riparando in tal modo la giustizia divina offesa e riaprendo le porte del paradiso per dare agli uomini la possibilità della salvezza dalla dannazione nell'inferno eterno. La visione spaventosa della notte del Giovedì Santo dovette colpire tremendamente l'animo di Gesù, al punto di fargli sudare sangue per tutto il corpo. Quel sangue cadeva gocce su gocce per terra, come precisa San Luca, l'evangelista medico. L'angoscia ad un certo punto sembrò quasi sovrastare la natura umana di Gesù, spingendolo a pregare il Padre con le parole: Padre, se è possibile, passi da me questo calice, ma non la mia, bensì la tua volontà si faccia. Ugualmente, l'umile Vergine Maria, tutta lieta nel portare Gesù bambino in braccio nel giorno della sua presentazione al Tempio di Gerusalemme, dovette dolorosamente trasalire di colpo all'udire le parole dette a lei dal santo vegliardo Simeone, con chiarezza e precisione. Questo bambino è posto quale segno di contraddizione per la rovina e la salvezza di molti, ed anche a te. Una spada trapasserà l'anima. Da queste parole si può dire che la Vergine Madre ebbe una sorta di visione terribile in cui poté amarissimamente contemplare anzitutto la missione redentrice del Figlio Divino, svolta fin dall'inizio fra contraddizioni e opposizioni, attacchi e persecuzioni, false accuse e perfide insidie, e conclusa alla fine con il rinnegamento di San Pietro, il tradimento di Giuda, seguiti dalla condanna più umiliante e dolorosa, la crocifissione. E poi vide anche la causa di quella spaventosa sofferenza del Figlio Divino, dovuta interamente alla somma terrificante dei peccati e delle offese di tutti gli uomini. Dai peccati del primo Adamo, progenitore peccatore, fino ai peccati dell'ultimo uomo suo discendente. La Madonna stessa un giorno rivelò a Santa Matilde che quella voce e quelle parole di Simeone le agghiacciarono il cuore, annientando e amareggiando tutta la soave letizia che la stava provando nel tenere e portare in braccio Gesù bambino, al quale, dopo quella tremenda rivelazione, ella si sentì ancor più non solo legata, ma unificata, e si potrebbe dire, per condividere in pienezza ogni sofferenza e immolazione di lui, fino al compimento della dolorosissima redenzione universale. La causa della dolorosissima redenzione, in effetti, sono stati i peccati degli uomini, tutti i peccati insieme, uno per uno. Sì, i peccati hanno formato quella spada micidiale che doveva trapassare inesorabilmente fibra a fibra l'anima della Madonna. La spada orrenda, costituita da tutti i peccati di ateismo e di bestemmia, di omicidio e di vendetta, di odio e di disperazione, di vergogna e di oscenità, di ingiustizie e di oppressioni, di infedeltà e di tradimento. Chi può contare le miserie, i vizi, gli abbruttimenti degli uomini schiavizzati dalla carne, dal mondo e dal demonio, dominati dalla triplice concupiscenza che domina nel mondo, lussuria, cupidigia, orgoglio? Si tratta in realtà di oceani, di nefandezze e di malvagità mortali che Satana, il Dio dei morti, fa compiere agli uomini contro il Dio dei vivi, contro il Dio che salva, contro la vera madre dei viventi. Senza un aiuto straordinario della grazia divina, come avrebbe mai potuto la Madonna portare il carico davvero schiacciante dei peccati dell'umanità intera e non soccombere mille volte sotto il loro orribile peso? Maledetti peccati. Ognuno dei peccati gravi è una vera spada che trapassa l'anima della Madonna e crocifigge Gesù, come ci fa capire l'episodio straordinario capitato ad un giovane devoto, il quale aveva nella sua camera un'immagine dell'addolorata. E un giorno, assalito da una brutta tentazione, stava per uscire dalla sua stanza, per recarsi a compiere il grave peccato, ma una voce lo ferma e gli grida: «Fermati! Dove vai?» Il giovane si ferma, si volge indietro e vede che l'addolorata, nell'immagine, staccatasi la spada dal petto, gliela presenta dicendogli: «Prendi questa spada e ferisci il mio seno prima che tu vada di nuovo a crocifiggere il mio figlio con il peccato». Sì, proprio così. I peccati sono quella spada micidiale che di giorno in giorno, secondo le parole dette dal vegliardo Simeone alla presentazione di Gesù bambino al Tempio, e come rifletteva a suo tempo il grande Sant'Atanasio, penetra e rende sempre più l'anima della Madonna, trapassata dalla spada del dolore, di ogni dolore e di ogni oltraggio, senza misura, riservato al tuo figlio e tradotto in angoscia nel tuo cuore di madre. Amen.
Chiediamo il dono delle lacrime.
sì, non si può fare.
Gesù dice: beati quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli. Ecco il vero cristiano. Piange i propri e anche quelli dei propri fratelli. Ecco, e non si comporta come Caino. E la Madonna viene a dire queste cose a tre bambini, 7, 9, 11 anni, perché dice: cosa vuoi che parli con quelli grandi che sono sapienti, che le girano come gli pare, le cose che gli dico dopo 100 anni ancora non l'hanno capita. Praticamente, ecco, volete voi offrirvi al Signore ed accogliere in spirito di sottomissione tutte le cose, tutte le sofferenze che vorrà mandarvi, no, per salvare le anime. Dice: avrete da patire, ma la grazia di Dio vi sosterrà. Difatti, quando uno fa questa esperienza di offrire le proprie sofferenze e trasformarle in amore, siccome l'amore è più forte della morte, non vorremmo che finissero mai. È come Padre Pio: Padre, ci dia un po' dei vostri, ci dia un po' delle sue sofferenze, perché lei ne ha troppe. No, mai, sono l'egoista del dolore. Però trasformava quel dolore in amore e sapeva, ecco, di salvare le anime. Ecco, per cui il cristiano, se non lo formiamo così, ma che razza di cristiano è? Cioè, è uno che crede di esserlo, ma non ci assomiglia da nessuna parte a Gesù Cristo, no? Bene, Anna, salutiamo tutti i radioascoltatori e cerchiamo di essere veri cristiani, prenderci cura anche dei nostri fratelli. Offrire preghiere e sacrifici vanno all'inferno perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Pensa che bella notizia, no? Ecco, non c'è nessuno che prega. Cioè, chiaramente ci sono quelli che offrono e salvano, ma quelli che vanno dannati perché non ci sono altri che si offrono per questo motivo. E siccome aumentano i peccatori invece che aumentare i veri cristiani, siamo in una situazione di grande emergenza. Allora dice: c'è, chiamiamo la protezione civile, chiamiamo la protezione spirituale, perché qui ci sono smottamenti, frane, alluvioni, c'è di tutto spiritualmente parlando, ma noi non capiamo queste cose, no? Siamo distratti dalle sciocchezze di questo mondo. Bene, Anna, io saluto tutti, certo. Sono qua, dice lei deve riposarsi, ma mi sospinge, vedo questa, io non posso stare zitto, no? Starei peggio, cioè sono qua, deve stare tranquillo e vedere le anime che vanno all'inferno, io devo stare tranquillo, ma come faccio a stare tranquillo? Devo gridare. Bene, Ave Maria a tutti da Claudio
ed Anna, santa giornata. Ave Maria. Ave.